Job Mix School, professionisti si raccontano.
Un benvenuto su Job Mix School, professionisti si raccontano. Un podcast realizzato con il contributo PNRR DM65 del 2023 presso l'aula podcast della scuola secondaria di primo grado, Istituto Comprensivo di Caselette, condotto da Luigi Rivetti. Buongiorno a tutti, siamo arrivati al settimo appuntamento con Job Mix School. Oggi gli ospiti di questo settimo appuntamento sono i ragazzi della seconda C. Devo ringraziare, voi sapete ormai, conoscete il format, le classi seconde si occupano, diciamo, della parte editoriale, di preparare le domande per i vari ospiti che si avvicendano in quest'aula podcast. E volevo soprattutto ringraziare Safir e Matteo, perché sono coloro che con l'ospite della giornata, insomma, hanno lavorato un pochettino di più, quindi è anche giusto ringraziare i compagni che insomma hanno lavorato con un pochino più di attenzione. Oggi abbiamo un doppio appuntamento con l'ospite di questa giornata, che è una cantante, autrice, vocalist, insomma, adesso ci racconterà un po' di lei. Voi sapete già il curriculum perché l'avete letto. E diamo un benvenuto a Silvia Tancredi.
Benvenuta, ciao a tutti.
Ben trovata.
Ciao a tutti, buongiorno.
Silvia, come l'hanno potuto vedere, tu appunto hai un percorso importante come cantante, sia con un percorso solistico, ma sei stata anche vocalist per un sacco di artisti, eccetera. Se sei d'accordo, io partirei con le domande che ti hanno fatto i ragazzi. Allora, prima domanda: perché ha deciso di fare questo lavoro, cioè quello della cantante?
Beh, allora io dico sempre che in realtà è stata la musica che è venuta a bussare alle porte della mia vita. E innanzitutto perché lo strumento che utilizzo, la voce, è uno strumento che non sono andata ad acquistare in nessun negozio, ma sono nata e mi sono ritrovata con questo talento. E fin da bambina ho compreso che avevo una voce un po' particolare, un po' più forte di quella degli altri, che mi permetteva di cantare con grande facilità. E fin da subito ho sentito questa necessità di utilizzare la mia voce, appunto, per esprimere i miei pensieri, le mie emozioni, soprattutto attraverso la musica. E ho avuto anche la fortuna non solo di ricevere questo talento, questo dono, ma anche di avere innanzitutto due genitori che hanno compreso le mie capacità e quindi sono stati attenti a supportarmi, consigliarmi e seguirmi anche e soprattutto nel percorso di studi.
Esatto, perché il talento senza un lavoro dietro, uno studio specifico, serve un po' poco.
È un talento aiuta, sprecato, esatto. Sarebbe un grande peccato.
Insomma, come essere alti 2 metri... hai un talento per poter giocare a basket, ma poi non è detto che uno possa giocare a basket.
Certo.
Io non posso giocare a basket.
È una cosa proprio istintiva, questo desiderio. Non so, magari sarà capitato anche a voi, qualcuno di voi ragazzi, di già da bambini, di immaginare e quindi giocare a fare finta di essere dei motociclisti, parlo con i ragazzi, piuttosto che le ragazze, le ballerine, le showgirl, e nel mio caso era appunto essere una cantante.
Il suo lavoro è complicato, se sì perché? Bella domanda questa.
Il mio lavoro sì, è
perché
molto.
Perché uno non ha idea di cosa succede dietro le quinte, immagino, ok, una cantante, insomma, ha un suo percorso artistico, va sui palchi, fa i dischi, le promozioni radiofoniche, TV, chi più o meno famoso, comunque il percorso è quello. Però non... l'altra volta abbiamo avuto un incontro con un ingegnere del suono che ha un po' raccontato il dietro le quinte, del dietro le quinte di chi fa il mestiere, affinché voi cantanti e musicisti possiate lavorare nel migliore dei modi. E qual è la questione
complicata.
Si complica.
Sì, allora ci sono diversi aspetti. Innanzitutto, con l'avanzare, diciamo così, degli anni, uno degli aspetti più complessi riguarda proprio la resistenza fisica. Vi porto un esempio pratico. Io ho passato questo weekend, ho avuto un concerto ieri sera, ho avuto un concerto la sera prima, e quindi fisicamente la musica con ogni strumento è un qualcosa che ti impegna fisicamente, un po' come fosse un'attività sportiva a livello agonistico. E quindi è chiaro, uno fa un percorso di preparazione a supportare, a fare in modo di riuscire, insomma, a resistere, ad avere la resistenza a sufficienza per poter appunto fare più concerti di seguito. Ed essere la mattina dopo in classe con i ragazzi, come mi capita proprio oggi qui con voi. Quindi c'è un aspetto che è complicato, che è fisico, è legato quindi al mantenimento dello strumento, della voce. E poi ci sono tutti gli aspetti ovviamente legati allo studio della musica, al linguaggio, che è un linguaggio, si dice, universale dal punto di vista emotivo, perché ci coinvolge tutti e perché va innanzitutto ad insistere sulla parte ritmica, molto ci appartiene, no? La parte più ancestrale. Però poi nel momento in cui si alza il livello del linguaggio bisogna appunto conoscere, fare degli studi. E poi quando si sale su un palco si ha a che fare con un pubblico con cui devi appunto comunicare, e per cui bisogna cercare di comprendere subito che tipo di pubblico hai di fronte, qual è l'elemento che lo colpisce di più. L'esperienza sicuramente ti aiuta a mettere insieme tutti questi elementi e far sì che appunto il concerto possa funzionare, possa piacere quello che tu stai proponendo.
Vorrei switchare un attimino su, secondo me è collegato sul fatto che hai detto come quei ragazzi il mattino, quindi tu insegni anche.
Eh sì, io sono
sono
una docente di musica.
Sei anche una docente di musica. Perché una domanda che ne ha fatto i ragazzi è, siccome leggendo il tuo curriculum hanno visto diplomi, master, lauree, chi più ne ha più ne metta, pensa di continuare a studiare magari con altri master universitari? Come sono tutti precisi?
Ancora?
Non lo so.
No, siccome sono fresca di una terza laurea, presa 2 mesi fa,
quindi
una laurea in lettere.
Sempre, non è che si finisce a un certo punto.
No, ma è il bello di venire a scuola, di continuare a venire a scuola, perché non si finisce mai di imparare. Quindi l'aspetto della formazione in realtà fa parte del nostro lavoro ed è il bello.
Scusa, interrompo un po', come quando diciamo loro, non è che dovete studiare per una verifica e poi dimenticarvi quello che avete fatto. No, anzi, quello vi servirà poi, si stratifica, no? Invece hanno un po', qualcuno di loro ha ancora l'idea del fatto che c'è la verifica di matematica, perché abbiamo qua la collega Marvello, la verifica di matematica, studio per quella verifica e poi me lo dimentico. No, in realtà è, come dire, un gancio poi per le cose successive. Scusa se ti ho interrotto, ma mi hai dato il là per questo...
E perché no? Adesso sono in un momento di pausa, ecco, fino allo passato lo scorso anno appunto a finire questo percorso di laurea, per cui ho messo, diciamo, benzina alle cellule del cervello e neuroni, e adesso sono in un momento di pausa, mi sto dedicando più alla parte, all'aspetto Altissimo. Pratico, sì, perché abbiamo appunto ripreso tutta una serie di concerti, di attività, e nei prossimi mesi ci sarà poi il lancio di un nuovo disco con un nuovo singolo, un nuovo videoclip. Insomma, quindi prevedo un 2025 impegnata a 360 gradi dal punto di vista musicale, però in realtà non vi nascondo il fatto che proprio l'altro giorno lì che guardavo dicevo, va bene, allora noi docenti abbiamo l'opportunità di spendere un piccolo budget da reinvestire in formazione, ed ero lì che curiosavo un pezzettino alla volta, ecco, sì.
E siccome hai parlato di uscite discografiche eccetera, siccome questi fanciulli sono attenti, hanno visto che alcuni tuoi brani sono finiti in un film. La domanda specifica è questa: The Cage è un brano che è diventato colonna sonora di un film, film che era uscito qualche anno fa di Mirka Viola con attrici importanti, c'era la Cucinotta, la Liscova, insomma attrici di livello. Perché l'ha chiamato in questo modo?
Allora, The Cage, cioè la gabbia, racconta l'illusione a volte di trovarci in un posto meraviglioso, no? Una gabbia dorata, per cui rimaniamo affascinati dal luccichio di quelle che sono i confini del luogo in cui ci troviamo e non riusciamo a vedere oltre. E questo in realtà era un riferimento alla storia che veniva raccontata in questo film, il cui titolo era Come Girl, che parlava appunto del racket della mafia legata alla prostituzione online da parte delle ragazze. Quindi le ragazze in questo film si raccontavano e dicevano che appunto l'illusione di spogliarsi dietro una camera, quindi di non incontrare direttamente il loro cliente, poteva sembrare una modalità semplice per poter fare denaro, e invece poi si rendevano conto che avevano preso assolutamente una strada negativa, pericolosa, e che li avrebbe portato a intensificare, diciamo, questi brutti incontri.
E non è finita, tra l'altro, perché adesso si è trasformato in un altro modo, non dico il nome del sito, ma continua a esistere questo problema. Non è un problema che poi è, come dire, anzi, forse si è ancora amplificato. Quindi quel film di denuncia alla fine è stata una denuncia, ma è un po' caduta, forse, purtroppo. O secondo te potrebbe avere...
Allora, la mia canzone direttamente non era riferito a questo argomento, ma parlava più in generale, come spesso è nelle canzoni, nel mio modo di scrivere. Io racconto di una parte che potrebbe essere riferita anche alla mia vita, ma lascio sempre all'ascoltatore la libertà di poter inserire lui la propria esperienza. E la regista, mentre stavano terminando appunto le riprese, aveva avuto modo di venire qui in Piemonte, a Torino, e di ascoltare in fase ancora embrionale nella lavorazione del disco questa canzone, e aveva percepito che poteva funzionare. Ed è stato, diciamo, un cast completamente al femminile, nel senso che c'era proprio questo progetto di denuncia. Questo è un film che è stato anche distribuito in Germania, ha vinto dei premi nella Corea del Sud, sì. Insomma, è sicuramente un tema ancora attualissimo. E forse rispetto a anni fa, i ragazzi sono un pochettino più consapevoli dei rischi in generale a cui sono esposti quando interagiscono comunque con il web e con la rete, però questo non significa che non ci sia più necessità di parlarne, anzi.
Certo. Mi collegherei con questo pezzo anche perché magari qualcuno di loro è riuscito a sentire dei brani su Spotify o è andato su YouTube a vedere i video e ha ascoltato magari alcuni dei tuoi brani. E mi collego alla successiva domanda, siccome sono attenti perché hanno visto bene il tuo curriculum, hanno visto che ti sei esibita un sacco di volte negli Stati Uniti e ti chiedono come è stato esibirsi negli USA? Come ci sei arrivata?
Una figata, utilizzando il vostro linguaggio, molto 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 emozionante. Allora, io devo dire la verità, mi sono sentita a casa, nel senso che fin da bambina ho sempre amato la lingua inglese e il repertorio riferito appunto alla black music americana, quindi dal blues al soul al jazz. E, per cui esibirsi di fronte a un pubblico, beh, in assoluto super internazionale, perché comunque la città di New York è una delle città, delle metropoli a livello proprio mondiale, che raccoglie persone che arrivano da diverse parti del mondo. Quindi ho testato proprio in prima persona la capacità che, come dicevamo prima, la musica ha di parlare in maniera universale. Sicuramente c'era la difficoltà della lingua, nel senso che non potevo permettermi di fare degli errori perché avevo di fronte un pubblico che comprendeva
allora
molto bene. Però sì, è stato motivo di grande orgoglio quando una sera, dopo un concerto in un club, immaginate, tipico newyorkese, con la parete con i mattoncini rossi, il palco e la vetrina sulla Quinta, sulla strada, eccetera, e una persona dal pubblico si avvicina e mi fa i complimenti e mi dice: ah, che bello, ma tu qui dove abiti? E io gli ho detto: guarda, mi piacerebbe tanto abitare qui, però io abito dall'altra parte dell'oceano, cioè arrivo dall'Italia. Ah, davvero? Insomma, quindi ero contenta perché aver trasmesso loro questa internazionalità è stato un motivo per me di orgoglio, ma come lo è quello anche di trasmettere le mie origini italiane. Noi italiani abbiamo la fortuna di crescere e vivere in un posto dove siamo attorniati dall'arte, e quindi
il problema è vederla sta bellezza.
Il problema è imparare a vederla.
Esatto.
Imparare a vederla, saperla riconoscere.
Questo anche in ambito musicale.
In ambito artistico a 360 gradi, anche in ambito musicale. Noi viviamo un momento un po' povero da questo punto di vista. I ragazzi sono molto attratti da questo nuovo genere, che è la trap.
Che tra l'altro è manco più nuovo.
Neanche più nuovo, ormai. Siamo nella fase calante. E un genere che dal punto di vista della bellezza tante volte mi domando dove sia, sinceramente, nel senso che percepisco il motivo per cui loro siano attratti dal ritmo molto battente in prima, diciamo così, in prima battuta. E poi successivamente, in realtà, quando parlo con i ragazzi come voi che hanno la vostra età, mi rendo conto che non sapete bene il significato dei testi, il perché di determinate scelte, perché gli artisti nei loro videoclip mettono sulla scena tutta una serie di situazioni e attraverso le quali comunque passano dei messaggi che sinceramente io non condivido. Messaggi legati alla violenza, misogini in generale, alla sottomissione della donna rispetto all'uomo, a un modo di fare legato comunque all'aggressività, alla prepotenza, e il messaggio legato al mondo della droga e delle droghe. E quindi sinceramente non penso che la bellezza dell'arte passi attraverso questi canali.
No, poi questo c'è sempre stato, vuol dire, anche nel rap delle origini o nel punk. Il problema e come viene veicolato, perché se ovviamente sono arrabbiato perché vivo in una società che mi chiude, o in un contesto storico particolare, se pensiamo al rap delle origini, pareva degli anni 70, nasce come festa, ma poi in realtà era un
come
una denuncia
certo.
E questi comunque erano arrabbiati davvero, vivevano in situazioni non così semplici, come lo è stato il punk, che se in realtà il punk nasce come moda fondamentalmente, poi diventa un'altra cosa. Ma non è mai stato né così sessista né così misogino. Questo,
certo,
secondo me va anche un po' su una certa musica latinoamericana, che di latinoamericana poco, che è il reggaeton. Anche lì c'è tutta questa esagerazione del corpo femminile usato come
un oggetto.
Come oggetto. E, passiamo a cose belle invece, sempre legato alla tua esperienza americana, insomma, comunque. Anzi, americana, perché in realtà la domanda è questa: quali emozioni ha provato quando hai iniziato a collaborare con i professionisti americani? Quindi magari forse se ci fai un
sì,
capire introduttivo per quale motivo sì, allora, ci sono queste collaborazioni.
Certo, io sono sempre stata appassionata, come dicevo, di musica americana, in modo particolare della musica gospel, e quindi sono stata attratta subito da questi cantanti quando avevano appunto occasione di venire loro in tournée qui in Italia. Io fin da subito ho cercato di seguirli, sono andata ad ascoltare i loro concerti, a seguire dei seminari, fino a che ho avuto l'opportunità di fare delle audizioni e cominciare a collaborare a livello proprio professionale con alcuni di loro, con i quali poi nell'arco del tempo si sono creati dei legami, e questo ha fatto sì che io potessi poi a mia volta andare io negli Stati Uniti e ritrovare questi ormai amici cantanti e fare delle collaborazioni, dei concerti, delle esibizioni, registrare dei dischi, comporre insieme testi, melodie per appunto il mio progetto discografico. E anche lì, come dicevo prima, è un sentirsi un po' a casa, cioè riconoscere nell'altro che ci sono degli elementi che ti appartengono e che magari tu non riesci a trovare in altri artisti, in questo caso in altri cantanti, e percepisci che stai parlando lo stesso linguaggio, perché magari hai lo stesso background o hai la stessa visione artistica. E poi chiaramente l'elemento principale è la voce. Allora, spesso questi artisti hanno delle voci meravigliose, per cui, essendo il mio strumento e da sempre io sono affascinata, e quando sento delle voci meravigliose non faccio altro che rimanere in silenzio e ascoltare.
Certo. No, tra l'altro la cosa curiosa, parlando di voci e di background americano, eccetera, è curioso come molti di loro abbiano appunto questo interesse verso, abbiamo detto, la trap, ma come anche altri generi. Ma poi in realtà, scavando, tutti loro conoscono benissimo Michael Jackson.
Meno male. Meno
della discografia. Da qualche anno a questa parte i Queen sono una costante, qualcuno di loro, anche in questa classe, invece un grande appassionato di rock, ne abbiamo uno qua davanti. E, insomma, quindi alla fine in realtà ci sono degli altri interessi, e che come al solito forse c'è un po' la facciata, perché un po' bisogna adeguarsi alla massa, e quindi se la massa tira in quel modo lì e tutti quanti non far vedere, perché sennò ci si sente esclusi, ma in realtà la diversità è una cosa molto, molto inclusiva, direi di sì. E invece ogni tanto tutte queste passioni sono sempre un po' nascoste. C'è un'altra domanda interessante, sempre legata alla tua carriera come cantante, anche se appunto tu prima sei stata vocalist per altri artisti, se
non sì, è. sì, io ho iniziato il mio percorso professionale, come dicevo, lavorando appunto con questi cori, in formazioni più grandi, più piccole, e poi anche quando studiavo a Milano il corso di canto in studio, canto moderno, avevo avuto occasione insomma di lavorare in studio di registrazione prima come corista, insomma un po' il percorso in realtà la gavetta.
Tu hai lavorato con Milva.
Sì, ho avuto l'opportunità di accompagnare questa grandissima voce della musica italiana, e fino anche sul palco dell'Ariston durante il Festival di Sanremo. È stata un'esperienza unica, che ovviamente ripeterei subito, anche perché mi ha dato l'opportunità di vedere un po' i meccanismi del carrozzone del Festival di Sanremo, diciamo così, non in prima fila ma in seconda, nel senso che io accompagnavo appunto Milva, quindi avevo un pochettino minor pressione rispetto a quello che è l'artista principale, per cui ho potuto osservare con attenzione tutte le dinamiche anche del dietro le quinte di uno spettacolo e uno show televisivo come il Festival di Sanremo.
Giusto, perché magari loro sono un po' più giovincelli, Milva non sanno chi è. E Milva è stata una cantante, adesso purtroppo non c'è più, molto importante ma a livello internazionale, forse è stata una delle cantanti italiane più internazionali che abbiamo avuto. Magari a voi dice poco, se vedete qualche immagine, questa donna elegantissima con il capello rosso, fluente, però lei è stata davvero mondiale. Questa andava in Giappone e addirittura poi succedeva all'epoca, adesso non si fa più, ma all'epoca c'era l'abitudine, ma anche per gli artisti americani che venivano in Italia, quindi parlavano di Ray Charles, parlavano di nomi importanti, facevano delle versioni italiane anche loro dei loro pezzi, oppure loro andavano, Milva andava in Giappone, faceva una tournée stratosferica e magari prendeva uno dei suoi pezzi più famosi e lo cantava in giapponese, quindi anche lì insomma non facile, perché non penso che tutti quanti, almeno voi parlate il giapponese, io no, non penso sia proprio una cosa così semplice. Quindi è stata una vera star globale. Adesso vabbè, magari poi ve l'andate a cercare, se siete curiosi andate a vedere chi è. Prima di scegliere la sua professione, si sarebbe mai immaginata di cantare su un palco? In caso negativo, quali altri desideri aveva? Qua due domande in una.
No, è solo in caso positivo.
Okay.
In caso affermativo. Okay. Perché, come dicevo prima, il fatto di visualizzarsi, no? Di immaginare un pubblico di fronte a te e di esibirti è una cosa che passa attraverso il gioco, ma fin da bambina. Io la prima volta che sono salita su un palco realmente mi sono esibita, avevo 5 anni. Quindi non sapevo ancora leggere e contare, ma cantare sì. Questo perché, come dicevo prima, ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia dove appunto i miei genitori erano appassionati di musica e avevano percepito fin da subito che quella bimba forse aveva un talento da coltivare. E non solo il talento vocale, ma anche la naturalezza con cui evidentemente io già mostravo nel proporre agli altri questo talento, no? Quindi non avrei immaginato professione diversa se non questa. Sono stata molto fortunata perché sono riuscita comunque a realizzare il sogno che coltivo fin da quando ero bambina. E la strada è stata difficile, lunga, e lo è ancora oggi, perché è un sogno un po' come una pianta, sempre bisogno di essere innaffiato se vogliamo che insomma continui a fiorire.
Ma se l'avessi fatto la cantante?
Avrei fatto l'insegnante.
E se non avessi fatto l'insegnante? No, ma di cosa? Nel senso, quella è un'altra passione che scollegata dalla musica, era un po' questo il senso della domanda.
Per me è difficile, davvero, è difficilissimo visualizzare.
Diverso.
Sì, porti di la ballerina, ma la ballerina è sempre legata al mondo della musica. È difficile, non saprei cosa rispondere.
Ok, ah, ti abbiamo fregata, hai visto? Hai fatto una domanda che ti abbiamo fregata.
Sì.
E, beh, poi vuol dire, poi sei anche abbastanza abituato a fare interviste col tuo lavoro, quindi. E, mi collego a questa domanda, perché in realtà l'hai già anticipato rispondendo. E, il suo lavoro è complicato, se sì, perché?
Sì, perché
quali sono gli aspetti,
necessita insomma? Lo sviluppo di diverse competenze.
Parlando di scuola,
non basta solo, come dicevo prima, saper utilizzare bene questo strumento, ma per fare bene questo lavoro bisogna studiare comunicazione, bisogna studiare comunque le arti coreutiche che sono legate al teatro, al palcoscenico, quindi la recitazione, la dizione, ballo. E non solo, e poi c'è tutto un bagaglio culturale che fa parte, un po' così, immaginate un sacco tipo Babbo Natale, no? Un sacco che ti porti sulla spalla e che riempi di doni, e poi quando è il momento dell'esibizione prendi questi doni e gli dai, li consegni al tuo pubblico. Ora, se il sacco è vuoto, che cosa hai da dare al tuo pubblico? Rimane un'esibizione fine a se stessa, e il pubblico lo avverte di qualsiasi età, dai più giovani come voi alle persone ormai navigate più grandi, e quindi quel sacco lì va riempito attraverso l'interesse, la curiosità, lo studio in qualsiasi settore, disciplina, nelle cose che più ti appassionano. E questo è il motivo per cui il fatto di poter lavorare anche come docente e quindi di stare tutti i giorni a contatto con i giovani mi dà l'opportunità, maggiore opportunità, di poter riempire quel sacco di esperienze, sapere, emozioni, poterle rimescolare, gli shakeri un po' come i numeri della tombola, e poi dopo hai qualche cosa da dare al pubblico che ti segue.
Sì, perché la maggioranza di loro, ma giustamente, inconsapevolmente, immagina che poi il lavoro del cantante sia riferito a quelli abbastanza famosi, che se una cosa, ok, divento, faccio il pezzo di successo, divento famoso, sì, succede anche quello. Già negli anni 60, 70, 80, 90, 2000, bastava azzeccare una canzone, diventare famoso, ma poi il tuo quarto d'ora di fama l'avevi avuto, e se non c'erano contenuti finivi lì. Se qualcuno è durato negli anni, perché probabilmente, come dicevi giustamente tu, c'è tanto da dire, ma artisticamente anche nei contenuti. Però tecnicamente, cioè in realtà è un lavoro complesso, cioè non è solo cantare, perché poi, ad esempio, adesso uscirà un lavoro nuovo, giusto, dicevi,
sì,
prima, quindi c'è tutta una parte dietro di promozione, di che non si vede, o meglio, di cui si vede il risultato, perché magari, non so, c'è l'intervista in radio, c'è la, che vuol dire spostarsi,
le
telefoniche, azzeccare gli orari, parlare col tuo manager, avere l'ufficio stampa, avere la casa discografica che fa uscire le cose, che c'è sempre meno. Case discografiche lavorano in un certo modo.
Sì, insomma, assolutamente, c'è tutto un lavoro di team. Cioè, il cantante è la punta di un iceberg fatta di diverse figure professionali che ti accompagnano in questo percorso. Da soli non si andrebbe da nessuna parte. E quindi, così come il cinema, ma come le arti in generale, è assolutamente fondamentale saper lavorare insieme con gli altri. Il lavoro di team è importantissimo. Il successo è sempre il frutto del risultato di più professionalità, della collaborazione, non solo dal punto di vista artistico, delle idee, ma proprio delle diverse figure, appunto dai manager, gli impresari, le etichette, l'ufficio stampa e tutte le persone, le figure professionali che girano intorno al,
certo,
mondo della musica.
Ma del resto tutti i lavori sono così. Difficilmente uno lavora da solo, forse lo scultore, ma tanto se lo scultore o il pittore non ha uno che curi le mostre. Del resto anche voi in classe lavorate in team, ogni tanto sì, ogni tanto no, dipende, però l'idea è quella di farvi lavorare in team, proprio perché poi da grandi si lavora in team, a scuola si lavora in team, perché ognuno deve saper fare una cosa e si connette, quindi alla fine non è tanto dissimile da altri lavori. Magari loro conoscono meno il dietro le quinte. C'è una bellissima domanda, mentre ci appropinquiamo velocemente alla fine del podcast, e, purtroppo, sempre molto veloce. Che consiglio si darebbe, attenzione, si darebbe ripensandosi ad inizio carriera? Questa è una bellissima domanda. Dire,
Allora,
magari pensando agli errori o a...
Sì, maggior coraggio di fare le esperienze all'estero prima di quel che ho avuto occasione, e quindi insomma di abbracciare, fare un sospiro e prendere a pieni polmoni ossigeno e dire va bene, mi butto dall'altra parte dell'oceano, lo faccio prima. E poi indubbiamente forse... se io penso al mio percorso di studi rifarei tutte le scelte che ho fatto. Questa fiducia in se stessi, forse anche dal punto di vista della composizione, prendersi un pochettino più sul serio, perché il fatto di aver preso consapevolezza di questa necessità legata anche alla scrittura è arrivata poi successivamente, forse magari ne avrei preso consapevolezza un po' prima, avrei iniziato un po' prima a investire anche su questo aspetto.
Quindi sulla parte autorale? Non
sì,
solo
sì,
sulla
sì
parte
legata alla composizione.
La composizione, ok, perché tu sei anche autrice dei tuoi pezzi.
Sì, sì, io scrivo sia le melodie che anche i testi, e mi piace collaborare anche qui con altri autori, unire le idee, certo, e seguire poi la lavorazione dell'album anche in fase poi di produzione, anche in studio di registrazione, non solo in fase di mix, mastering, insomma cercare di seguire fino alla fine il tuo lavoro.
Certo, e se invece dovessi dare un consiglio a qualcuno che si vuole approcciare a questo mondo e dire ok, vorrei fare il cantante, cioè modo allora. Per andare, non in questo modo, vorrei fare il cantante, cioè sono bravo, divento famoso, ma farlo seriamente. Beh. Poi magari uno diventa anche famoso, chi lo sa, ma questa è una conseguenza, non è la... come dire, il succo della...
Beh, forse non so se avete capito, è necessario studiare, l'ho cercato di dirvelo in tutte le lingue, quindi di armarsi di pazienza e soprattutto di imparare a risollevarsi dopo le cadute, perché è un percorso che prevede, come tutti i percorsi, anche dei momenti di caduta, dei momenti fallimenti sono necessari per i successivi in realtà successi, no? Esatto. Quindi se davvero senti dentro questa necessità, allora è bene sapersi rialzare, insomma.
Beh, adesso se prendete un 4, non è che rimanete con un 4, bisogna rialzarsi, no? Bisogna lavorare, tirarsi sulle maniche e...
capire dove si è sbagliato
degli errori si impara. Certo. Del resto la musica in realtà, io lo vedo invece, vale per il canto, vale per il pianoforte, vale per qualsiasi strumento, e individuare gli errori e correggerli. Se non individuo l'errore e non li correggo, non riuscirò mai a suonare bene. Pensate che è una cosa assurda, cioè passi la vita fondamentalmente per poter fare una cosa bene al correggere gli errori. Quindi insomma, detta così sembra un po', vabbè, lascio perdere, non lo faccio. In realtà è una cosa molto bella, perché vuol dire un crescere sul...
Io ho iniziato questo podcast dicendo che in realtà è la musica che è venuta a bussare nella mia vita, perché sono tante le volte in cui mi sono chiesta, ma a me chi me lo fa fare? Perché è faticoso, perché devi convincere, perché devi lottare, portare avanti le tue idee personali, artistiche, non è semplice. Però nel momento in cui alla mattina ti svegli e dici che cos'è che io desidero più fare, cantare, allora forse effettivamente è la musica che ti ha scelto come testimone, e quindi ti dici ok, va bene, compreso diciamo un po' questa mission, trovi le risorse anche per allora per superare tutte le difficoltà quotidiane, certo, che questo lavoro comporta.
Guarda, ci mancano veramente solo più 2 minuti. Più o meno abbiamo visto tutte le domande che hanno fatto i ragazzi, devo dire anche molto mirate, molto belle. Progetti futuri, qualcosa è anticipato prima, però nell'immediato?
Nell'immediato questa
così
settimana...
Così magari possono seguire, tante immagini insomma...
Questa settimana... Ultimi concerti,
okay.
E poi fortunatamente arriva una pausa, perché abbiamo bisogno anche noi di riposare tutti, e con l'inizio del nuovo anno appunto l'uscita di un nuovo singolo, che anticipa poi l'uscita di un intero lavoro, di un intero nuovo disco, e quindi nuove interviste, si ricomincia da zero.
Loro ti trovano online ovunque?
Sì, mi possono seguire sia sul profilo fan di Facebook, che, vabbè, su Instagram.
Facebook lo uso, Instagram lo uso.
Instagram sì, sì. E poi, insomma, basta che digitano su Spotify, sulle varie piattaforme, possono ascoltare la mia musica e leggere i vari articoli.
Sì, immagino che qualcuno di loro già l'abbia fatto, qualcuno no, anche perché, ad esempio, la domanda su The Cage non era casuale, vuol dire che sono andati lì, hanno visto il video,
certo,
hanno collegato le cose, quindi hanno fatto un lavoro...
fatto bene.
Assolutamente fatto bene. E, quindi niente, guarda, perfetti, vedi che siamo sei abituato a fare le interviste, sono preciso. Ti ringrazio per essere intervenuto, grazie anche ai ragazzi per le domande, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento, che sarà sempre con te, ma con un'altra classe, per l'ottavo appuntamento di Jammy School.
Va bene, grazie a tutti voi.
Arrivederci.
Jammy School, professionisti si raccontano.